Tutto Napoli in podcast.
Bentornati ad un nuovo episodio di TN in podcast, giornata chiaramente dedicata al post gara di Napoli-Lazio. E che gara del Napoli di Rino Gattuso! Analizzeremo il match e tutti quelli che potranno essere poi risvolti legati a questa grande prestazione degli azzurri con Pierpaolo Matrone. Ciao Pier.
Ciao Arturo, un saluto a tutti.
Pier, allora, abbiamo visto una gara chiaramente scoppiettante, 5 reti, un messaggio forte che il Napoli lancia alle rivali, che il Napoli lancia poi alla Lazio, che poteva essere ed è ancora, perché comunque è lì se dovesse poi vincere il recupero col Torino. Che Napoli hai visto e che prospettive pensi abbia questa prestazione? Permetterà al Napoli di affrontare quasi con slancio le ultime 6 gare?
Assolutamente sì, perché per la prima volta ho visto veramente un Napoli arrembante per tutta la partita. È vero che ci sono stati quei pochi minuti di blackout in cui sono stati incassati i 2 gol che sembravano aver riaperto la partita, però il Napoli ha reagito subito, è tornato di nuovo a fare quel calcio che in realtà non aveva mai smesso di fare neanche quando ha subito i gol, e forse per la prima volta, appunto, ripeto, è stato un Napoli all'arrembaggio per tutta la partita. Forse era stato un pochino questo l'errore di Gattuso in altre circostanze, quello di mandare dei segnali un po' troppo conservativi alla sua squadra, e che quindi poi, anche quando si era ritrovato in vantaggio in altri big match, aveva avuto un atteggiamento più difensivo, e questo poi era stato pagato a caro prezzo. Invece contro la Lazio, per la prima volta, il Napoli è stato sempre sul pezzo, ha avuto voglia di attaccare fino alla fine, e i risultati si sono visti. Poi chiaramente gli stimoli non mancavano, era uno scontro diretto per il quinto posto, ossia per il ruolo di inseguitrice ad uno dei 3 posti Champions ancora liberi, perché ricordiamo adesso ci sono 3 posti per 4-5 squadre, se come dicevi tu vogliamo inserire anche la Lazio, e il Napoli può fare sicuramente la corsa sia sul Milan, sia sulla Juve, sia sull'Atalanta, e quindi d'ora in avanti, con un calendario anche favorevole, può sicuramente riaprire i giochi.
Ecco, proprio su quello che dicevi tu, no? Sulle avversarie, io facevo una riflessione. Spesso, quando poi si arriva alla fine di una volata nel ciclismo, chi è stato davanti per più tempo rischia alla fine di avere un po' il fiato corto, di avere anche un po' paura degli avversari che risalgono da dietro. Ecco, il Napoli probabilmente in questo momento si trova in una posizione ottimale, sia per calendario, sia perché va di slancio verso questo finale del campionato. Ecco, mi chiedevo, e lo chiedo a te, ma non è che a questo punto sono le altre che devono aver paura del Napoli?
Ma sì, ovvio che le altre debbano aver paura del Napoli in questo momento, e mi trovo molto col discorso che facevi tu sul parallelismo con il ciclismo. Ci sta tutto, anche perché il Napoli, lo sappiamo bene, nei mesi di gennaio e febbraio, ma anche in realtà alla fine di dicembre, ha avuto tanti problemi di formazione, ha avuto delle defezioni che ha pagato a caro prezzo, soprattutto quelle di Mertens e Osimhen. Ecco, ad esempio, stavo analizzando i numeri del Napoli con Mertens e Osimhen e senza Mertens e Osimhen. Addirittura la media punti passa da 1,42 a partita senza Mertens e Osimhen, addirittura a 2,12 di media quando Gattuso li ha avuti entrambi a disposizione. Questo, secondo me, è un dato importante e la dice lunga, appunto, sui problemi che ha avuto il Napoli di Gattuso in passato, e sul fatto che adesso abbia recuperato finalmente i giocatori e finalmente possa sfruttarli tutti. Appunto, stiamo vedendo anche la staffetta che funziona, soprattutto in attacco. Questo, secondo me, è un altro segnale positivo ed un altro punto a favore di Gattuso poi in questa corsa Champions, che resta complicata. Non facciamo passare il messaggio che il Napoli sia la squadra in vantaggio, perché è ancora quinta in classifica, però è chiaro che se le altre magari hanno spremuto di più i calciatori, penso ad esempio all'Atalanta, anche con i tanti errori fatti contro la Roma dal punto di vista offensivo, il Napoli invece può ritrovare concretezza, può essere prolifico, perché appunto per tanto tempo ha fatto a meno di Mertens e Osimhen, 2 calciatori fondamentali, adesso può alternarli come gli pare. Ecco,
parlavi degli attaccanti. Ieri abbiamo visto davvero quasi un campionario della qualità, della profondità del reparto offensivo di questa squadra, doppietta di Lorenzo Insigne, un Politano che è sempre incisivo, un gol incredibile di Mertens su un assist incredibile di Zielinski, il gol anche di Osimhen. Ma quanto è forte l'attacco del Napoli? Dimenticavo, assist di Lozano, e in panchina c'era anche Petagna a completare un organico incredibile. Sul piano offensivo questa squadra davvero aveva le carte in regola per giocarsi lo scudetto.
Assolutamente sì, perché poi a differenza di altre squadre aveva anche la panchina in attacco, perché in questo momento è vero i titolari possiamo dire sono Politano, perché Lozano è rientrato da poco dall'infortunio, ma sono Politano, Zielinski, Insigne e Mertens, però è chiaro che poi quando hai alternative come Osimhen, come Lozano, il discorso è sicuramente diverso. Puoi far entrare anche calciatori dalla panchina che possono cambiare le cose, e ieri contro la Lazio è stata la riprova proprio di questo, perché poi l'ultimo gol, come dicevi tu, è arrivato con assist di Lozano e gol di Osimhen. Assolutamente sì, l'attacco del Napoli è un attacco da scudetto. Secondo me è vero che forse non ha Gattuso non ha a disposizione un vero e proprio bomber, perché il bomber della squadra è uno tra Mertens e Osimhen, che comunque non hanno segnato 20 gol a testa, ma è la cooperativa del gol forse la vera forza del Napoli. Ricordiamo 16 gol Insigne, o meglio scusami 17 gol Insigne, 9 gol Politano, 10 gol Lozano. Questo vuol dire che oltre ai centravanti c'è tanto tanto altro, e questo è ovviamente un punto a favore di Gattuso e del Napoli.
Tantissima qualità che chiaramente dovrà essere gestita, giostrata e messa in condizione di rendere al meglio per questo finale di gara lunedì di campionato. Chiaramente lunedì si torna in campo. Ecco, proprio su questo, Pier, come te la giocheresti a Torino? Riproponendo le scelte che in attacco hai fatto con la Lazio, o daresti poi campo a forze fresche? Perché a Genova poi avevamo visto Osimhen, c'è questa alternanza Mertens-Osimhen. Pensi che invece il gol di ieri, il gran gol di ieri di Mertens, lo collochi più avanti nelle gerarchie, o pensi che Gattuso vada avanti con questa staffetta?
Guarda, considerando forse anche il punto di vista tattico e quindi il modo di giocare del Torino da quando è arrivato Davide Nicola, forse tenderei a confermare nuovamente Mertens, perché mi aspetto una partita un po' più simile a quella che più simile a Napoli-Inter che a Napoli-Lazio, la partita contro il Torino. Quindi secondo me Osimhen potrebbe fare fatica, perché mi aspetto un Torino con un baricentro basso che tenda a stare dietro rintanato per poi ripartire in verticale, soprattutto poi con Belotti e la qualità dei centrocampisti. Quindi probabilmente un calciatore dal baricentro basso come Mertens, che sappia legare il gioco, capace di combinare con i compagni nello stretto, può essere una mossa più azzeccata rispetto a quella di Osimhen, che invece nei secondi tempi, con gli spazi che diventano più ampi, poi trova terreno fertile. Quindi per quanto riguarda il centravanti tenderei a confermare Mertens, poi anche perché appunto ha ritrovato il gol ieri, un grandissimo gol contro la Lazio, in un momento anche particolare visto la perdita della nonna paterna. Gli darei ancora fiducia e punterei ancora su di lui, su Dries Mertens.
Sono d'accordo con te, vedremo poi cosa ne penserà Gattuso, come sempre 24 ore su 24 per tutti gli aggiornamenti, c'è sempre tutto Napoli.net che torna nei prossimi episodi con i nostri podcast. Per oggi abbiamo finito, grazie Pier.
Grazie a te Arturo.
Alla prossima.
Tutto Napoli in podcast.